Ecco, io sono ospite, spero gradito comunque, come il professore che farà la relazione, quindi occuperò molto tempo che deve essere dato tutto al relatore, ma credo sia giusto anche dire qualche parola non solo di presentazione ma anche di inquadramento del problema che va trattato questa sera. Innanzitutto devo ringraziarlo a nome di quanti e anche a nome di Don Ivo, che purtroppo non può essere qua stasera, della sua gentilezza e dell'amicizia che ci dimostra venendo qua, con tutti gli impegni che ha e le incombenze che gli sono state attribuite da anni ormai, e che ripete un incontro che già avemmo diversi anni fa in questa sala su un argomento che è anche adesso di grande attualità, che spero possa magari sviluppare in un incontro successivo, che è quello dell'economia globale. Ne parlò nel 99, le luci e le ombre allora, adesso probabilmente ci sono altrettante luci e ombre, che più ombre che luci, magari sì, che forse sarebbe utile che i nostri allievi, i giovani che si affacciano alla vita pubblica e alla vita concreta, attiva del lavoro, dovrebbero conoscere un po' meglio. Ecco, il professore è ordinario di scienze delle finanze, ma oltre a questo è stato prorettore per 6 anni, mi pare dall'87 al 93, e poi rettore dal 93 al 96. A questo proposito devo ricordare una cosa che credo faccia piacere ai gregoriani ex e anche agli attuali, perché ha sempre gradito con grande piacere gli auguri che arrivavano a Gregoriano, quelli firmati da 60-70 persone e che voi dovete firmare in questi giorni, in numero altissimo, non so se sono 600-700 di tutti.
Mi ha fatto gran piacere, ma vi esonero, vi esonero.
No, devono, perché oltretutto la vita è fatta di obblighi, oltre che di piaceri e di conseguenze gradevoli. Quindi se si tolgono gli obblighi la vita non ha più nessun senso. Io vedo nella scuola che se il ragazzo ha la possibilità di venir meno a un ordine lo fa anche, ma se non ha ordini non si diverte, non trova gusto. Quindi voi dovete firmare, se poi qualcuno non firma botte da orbi e firmerete, perché le matricole poi tra l'altro vabbè. Beh sì, anche quelli. Rettore, noi abbiamo avuto il professor Merigliano, che è stato presidente vicario del collegio per tantissimi anni, rettore anche per moltissimi anni, e attualmente è rettore il professor Milanesi, che è stato allievo del collegio, quindi abbiamo una certa tradizione all'interno di questa attività importante, impegnativa e pesante che c'è all'università. E il professore ha una marea di incarichi, ma non li nomino perché sennò staremo qua tutta la notte, quindi mi limito a ricordarne uno, che ha coordinato il progetto per il parco scientifico e tecnologico del Veneto. Lo dico perché credo sia lo stesso cosa che il parco Galileo. Perché dirige il parco Galileo adesso un altro gregoriano, l'ingegner Malaguti, che è stato qua più volte, sia come ospite a Cina e così, sia perché ha parlato di problemi che riguardavano la vita, come dire, non solo culturale ma anche lavorativa, che aspettava gli studenti quando sarebbero usciti. Quindi c'è un legame stretto tra noi e il professore, molto più di quanto non possa sembrare avendolo qua come ospite e relatore. Ecco, i suoi moltissimi interessi e impegni a livello nazionale lo portano spesso ad essere fuori Padova, ma fuori Padova è abituatissimo, perché è stato sia come docente sia come studioso in varie parti del mondo, e ricordo Berkeley, se non sbaglio, e Oxford, Notre Dame di
Cambridge.
Cambridge. Noi siamo lì. Anche se si odiano magari, ma per noi siamo lontani. E quindi le sue pubblicazioni sono un numero indescritto, credo siano oltre 150 o ancora di più, quindi veramente tantissime, ma se qualcuno le vuole conoscere basta che vada su internet, perché adesso si parlava di internet poco fa, quindi le trova. E gli studi suoi riguardano temi dell'economia pubblica, in particolare, adesso qua avevo una lista, le risorse idriche, l'economia sanitaria, la spesa pubblica dello Stato, l'ambiente, la finanza pubblica, la sanità, eccetera. Quindi interessi molto diversificati, uniti da questo problema dell'economia, ma che lo impegna moltissimo, e quindi anche per questo, dicevo, ripeto, siamo grati per la sua presenza qui. Ah, l'unica cosa che volevo ricordare, oltre a questo, è che il professore per Padova è socio dell'Accademia Galileiana, e quindi in Padova, come dire, un segno non indifferente di riconoscimento dalla sua città, di solito non si è mai graditi nella propria sede, e invece in questo caso c'è questo riconoscimento importante. Il tema che tratterà sarà quello del federalismo fiscale, che impegna molti nelle discussioni, anche inutili, e trattato moltissimo sui giornali. La politica poi adesso ne è sommersa o quasi. Non tutti sono d'accordo, quindi la sua relazione ci sarà molto utile per capire di più. Ieri credo di aver letto su un giornale che Andreotti è poco favorevole al federalismo fiscale, perché dice che rischia di mettere in dubbio, in difficoltà, l'unità italiana e anche i rapporti tra le varie parti della nazione, perché già sono poco amiche fra loro, poi sarà ancora peggio. Ecco, io sono tra coloro che ha qualche dubbio su questo federalismo, ma insomma ne so troppo poco, quindi non voglio pormi, si parva licet componere magni, si diceva una volta, non voglio pormi come confronto. Anche se i confronti con l'Alto Adige e il Trentino, insomma, potrebbero essere facili. Il federalismo però era un concetto molto diffuso e molto sentito nei secoli passati in Italia, nell'Ottocento in particolare. L'Italia è sempre stata divisa in un sacco di staterelli, piccoli o grandi, importanti o non importanti, ma ognuno nel suo si sentiva padrone. Nell'Ottocento, con il Risorgimento, ci furono tre correnti di pensiero: quella unitaria di Savoia e Camillo di Cavour, quella federalista cristiana, cattolica, come si chiama, Gioberti e Balbo, i quali sostenevano una federazione di stati sotto la presidenza del Papa, uno con la presidenza anche dell'Austria, uno contro. E poi i federalisti, diciamo così, laicizzanti, repubblicani, come Ferrari e Cattaneo. Non ebbero ragione né gli uni né gli altri, perché alla fine l'Italia venne fatta dai Savoia, conquistatori, quindi con le armi, e unendo le varie parti che erano tra loro molto diverse. Quindi problemi che ne sorsero poi numerosi e difficili da risolvere ancora adesso, per certi versi non risolti. Quindi il problema del federalismo venne accantonato, e se non ne parlo più, se non privatamente, fino a pochi anni fa. Adesso, data la situazione, anche credo, questo è un problema, un pensiero puramente mio, credo anche per la situazione economica in cui siamo, il federalismo si è, diciamo così, ristretto non più a uno federalismo ideale politico, ma un federalismo con più concreto economico, appunto il federalismo fiscale. Per cui adesso c'è una legge, credo, in preparazione, in una discussione che verrà fatta in Parlamento, una proposta da parte di partiti e così via. Ecco. Personalmente credo che le tasse non diminuiranno, però insomma non si sa mai, può darsi che prima o poi si trovi anche una soluzione gradevole alla popolazione in questo senso. Io non devo dire altro, casomai poi farò delle domande se avrò il coraggio di farle, e se il tempo ci permetterà di farlo, naturalmente dopo la conclusione della relazione ognuno di voi ha diritto e un po' anche il dovere di intervenire, e poi dovrete andare a studiare, perché adesso col sistema del 3+2 esami ce ne sono ogni altro giorno, non si sa mica quanti di voi possano stare qua molto a lungo perché i libri sopra aspettano, non lo so, comunque cercate di essere capaci sia di ascoltare ciò che vi viene dato perché la vostra cultura aumenti, sia di coordinare le ore in modo da studiare per gli esami che vi aspettano, e fateli gli esami, mi raccomando, se no qua non restate. Ve lo dico da esperto del passato, ma credo che anche adesso succeda questo.
Grazie di questa presentazione, grazie dell'invito e grazie a voi della pazienza con cui mi ascolterete. Io cercherò di mettere giù in una mezz'ora quelli che sono i tratti essenziali dell'argomento, e poi spero che ci sia un po' di dibattito che ci permetta di approfondire i punti più interessanti. Allora, inquadramento intanto del tema. Noi parliamo di federalismo perché il linguaggio è convenzionale, in realtà il federalismo ha sempre designato nella storia un movimento centripeto, no? Stati che si mettevano insieme, facevano il fedus, l'accordo, e creavano uno Stato federale. Qui vorrei essere rigorosi, ha ragione Bossi, bisognerebbe parlare di devoluzione, perché è un movimento invece centrifugo, siamo in uno Stato centrale e c'è un processo di decentramento. Però, appunto, il linguaggio è convenzionale, quindi continuiamo a parlare di federalismo. Federalismo nasce ufficialmente con la riforma costituzionale voluta dall'Ulivo e introdotta nel 2001, che ha riformato il capitolo, il titolo quinto della Costituzione. In questo titolo quinto della Costituzione si nota appunto un processo spinto di decentramento, perché abbiamo la periferia che viene elevata di rango e abbiamo le regioni in particolare che si arricchiscono di molte, di molte funzioni legislative. Andando con ordine, è emblematico da questo punto di vista l'articolo 114 della Costituzione, che dice: la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. L'addizione precedente recitava così: la Repubblica si riparte in regione, province e comuni. Non c'era lo Stato, perché lo Stato si identificava con la Repubblica. Quindi mi pare che sia emblematico, no, questo incipit del titolo quinto della Costituzione riformata, che mette sullo stesso piano Stato, comuni, province, città metropolitane, regioni, tutti enti che insieme costituiscono la Repubblica. L'articolo 117 va anche menzionato perché è quello che cambia la distribuzione di poteri fra centro e periferia. La cambia sotto due profili. Il primo, nella elencazione di quello che appartiene in via esclusiva allo Stato e di quello che appartiene invece in via concorrente a Stato e Regione. E poi è interessante anche la modifica che dà proprio il sapore della novità, perché dice l'articolo 117 riformato: tutto ciò che non è stato elencato tra le competenze esclusive dello Stato o tra le competenze concorrenti di Stato e Regioni appartiene alle Regioni. Quindi da questo punto di vista è proprio un capovolgimento, perché lo Stato si trova ad avere una lista definita, il residuo inesplorato in un certo senso appartiene alle Regioni. Quindi insomma un processo di decentramento abbastanza forte da questo punto di vista. Allo Stato centrale ovviamente appartengono tutti gli elementi che costituiscono l'entità indistinta della nazione italiana, quindi tutto ciò che riguarda immigrazioni, confessioni religiose, tutela della concorrenza, cittadinanza, e quello che ci interessa di più in questi discorsi sul federalismo, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Dopodiché abbiamo una lunga lista invece di attività concorrenti in cui lo Stato
ha competenza sui principi e la legislazione invece operativa viene fatta dalle regioni. E questo riguarda la ricerca, il commercio, l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, le professioni, la tutela e sicurezza del lavoro, il governo del territorio, porti e aeroporti e tante altre cose. L'articolo 118 è anche interessante da ricordare perché introduce in Italia a livello costituzionale il principio di sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà può essere declinato in due modi, orizzontale e verticale. Orizzontale significa che bisogna dare più spazio possibile al mercato, inteso in senso ampio, come spazio delle decisioni volontarie, in cui avvengono anche iniziative collettive che partono dal basso. E quindi lo Stato interviene proprio, e naturalmente interviene pesantemente perché non può vivere una società senza Stato, ma in via sussidiaria. Ecco, quindi concettualmente è importante dire, no, abbiamo innanzitutto l'iniziativa che parte dal basso e poi naturalmente abbiamo l'intervento istituzionale. L'altra forma di declinazione del principio è quello verticale, che dice dobbiamo partire dall'ente più piccolo, quello più vicino ai cittadini, e salire a mano che ragioni di adeguatezza lo impongono. Quindi l'ente superiore interviene in via sussidiaria. E questo è messo chiaramente nell'articolo 118, che dice le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato sulla base di principi di sussidiarietà, differenziazioni ed adeguatezza. E l'ultimo comma dello stesso articolo dice Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli ed associati per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. Quindi per due volte viene richiamato questo principio di sussidiarietà. Bene, questo che vi ho letto disegna il contesto istituzionale in cui ci troviamo a operare, che dunque ha visto uno spostamento notevole di competenze dal centro alla periferia, con funzioni legislative nuove date alle regioni, con molte funzioni concorrenti in cui lo Stato si limita a dettare i principi generali e le regioni fanno le leggi operative e i regolamenti, e con i comuni che hanno proprio, no, come prius la funzione amministrativa che poi poco a poco sale per questioni di adeguatezza. A questo contesto istituzionale poi bisogna però far corrispondere anche un organico e coerente disegno finanziario, perché inoltre passare le competenze se non si passano anche le risorse. A questo provvede l'articolo 119 della Costituzione, quello che appunto è volgarmente chiamato del federalismo fiscale, anche se non si parla mai del federalismo fiscale, ma sono insomma notazioni utili per capire la sostanza. Nell'articolo 119 si stabilisce che i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I comuni, le province, chiamiamoli gli enti territoriali per capirci, stabiliscono e applicano tributi e entrate proprie, dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali, cioè tributi nazionali come l'IRPEF, l'IVA, no? Immagino che qualcosa avrete sentito nominare a questo riguardo. Terzo, c'è un fondo perequativo che distribuisce ai territori con minore capacità fiscale senza vincolo di destinazione. Nell'insieme queste entrate, tributi propri, compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sul territorio e trasferimenti perequativi eventualmente ottenuti perché si ha una minore capacità fiscale per abitante, devono consentire a ciascuno di questi enti territoriali, cioè al comune, alla provincia, alla città metropolitana, alla regione, di svolgere con pienezza le funzioni ad esso attribuite. Dopodiché c'è un altro comma che non ci interessa e che dice no, al di fuori del federalismo fiscale, che lo Stato comunque si riserva un intervento speciale per ragioni di coesione, di solidarietà sociale, di sviluppo, eccetera, eccetera. C'è una valvola di sicurezza, insomma, fatta in maniera da poter fare qualcosa di speciale per chi ne ha particolarmente bisogno. Ma il disegno della riforma costituzionale del 2001 si chiude con i primi tre commi dell'articolo 119. Prima abbiamo stabilito il nuovo quadro delle funzioni, adesso diamo i riferimenti di tipo finanziario: tributi propri, compartecipazioni, fondo perequativo. Nell'insieme le regioni, i comuni, le province devono essere in grado di avere la forza di fare normalmente ciò che sono chiamati a fare. E allora qui entriamo nel campo del federalismo fiscale vero e proprio, insomma. Le competenze sono in buona parte passate, con parecchie controversie, perché non è facile stabilire, soprattutto nella parte che riguarda le cosiddette materie concorrenti, ciò che esattamente spetta allo Stato e ciò che spetta alle regioni, ma insomma la macchina è andata avanti. Quella che è rimasta indietro è proprio la macchina finanziaria. Allora, l'articolo 119 viene adesso chiamato in causa, e pare che sia la volta buona per la sua applicazione, da un disegno di legge delega presentato da questo governo, facendo tesoro di lavori preparatori fatti dal precedente governo Prodi, fatto dalle regioni, fatto da altre organizzazioni, l'associazione dei comuni, eccetera. Li ha messi insieme, tutti questi prodotti intermedi, riuscendo a catturare un sufficiente consenso per poter andare avanti. E adesso si trova appunto presentato al Parlamento, sta raccogliendo le reazioni delle commissioni competenti per poi essere portato all'approvazione in aula. Questa è la situazione. Quindi ci concentriamo adesso sul disegno di legge delega presentato dal Ministro Calderoli insieme ad altri ministri per l'attuazione dell'articolo 119 intitolato appunto al federalismo fiscale. Cosa prevede? Beh, prevede innanzitutto un processo a due stati. Voi sapete, immagino, anche se non fate giurisprudenza, che a volte le leggi nascono immediatamente come leggi operative, altre volte nascono sulla base di principi contenuti in una legge delega che affida al governo il potere di precisare e rendere operativi i principi della delega attraverso decreti legislativi. Questa è la via seguita e su questo nessuno trova nulla da obiettare, perché in una materia così complessa è pressoché inevitabile che ci sia il processo a due stadi. Quindi noi parliamo adesso di una legge delega e questo è il primo elemento su cui riflettere, perché sulla delega si è trovato finora abbastanza consenso, ma si è trovato abbastanza consenso perché la delega, non dico che sia un bla bla bla, ma si limita a indicare criteri generali, obiettivi, ma non mette mai sul tappeto criteri operativi e non mette mai sul tappeto i numeri. E potete già intuire che quando si parla di fisco, di finanza, i numeri sono essenziali, è lì che c'è la prova della verità. Quindi questo è il primo elemento da ricordare: c'è un consenso iniziale che ha evitato le crisi di rigetto che si erano manifestate nei precedenti tentativi, però il bello deve ancora venire. Detto questo, vediamo cosa prevede questo disegno di legge delega. Innanzitutto i tempi. La legge delega dice il governo, se il progetto viene approvato, avrà 2 anni di tempo per emanare dei decreti legislativi che conterranno i criteri operativi e i numeri. Dopodiché ci sarà un periodo transitorio per l'attuazione, perché il federalismo fiscale dovrebbe cambiare in profondità i rapporti tra i vari territori del paese, nonché fra centro e periferia, e questo naturalmente è sempre un processo faticoso, doloroso, E quindi bisogna prevedere dei tempi adeguati, tempi che sono previsti in 5 anni per quelle che sono le funzioni minori e un tempo sostenibile, dice il progetto, per quanto riguarda invece il grosso della questione che riguarda i servizi essenziali. E allora già questo naturalmente mi fa capire che siamo d'accordo proprio perché non ci siamo lanciati a precisare. E io faccio parte dei critici che dicono 2 anni di intervallo fra la legge delega e i decreti legislativi sono troppi, meglio 1 anno come era previsto nel progetto delle regioni, perché altrimenti in 2 anni si dà già l'idea, no, di rinviare alle calende greche, chissà tra 2 anni cosa succederà. 1 anno è il tempo giusto perché ci sono tempi tecnici di elaborazione, ma non oltre. E poi bisogna che ci sia un limite alla soluzione transitoria e quindi al limite anche 10 anni, ma non di più, ma che sia precisato, anche perché sul piano giuridico i giuristi ci avvertono che una legge delega deve naturalmente dare criteri generali, ma non troppo generali, perché il Parlamento in definitiva non può essere spossessato della sua funzione legislativa, quindi la delega deve contenere criteri, scadenze in qualche maniera precisate. Questo per quanto riguarda la parte temporale del processo. Adesso vediamo la parte istituzionale, chi fa cosa. Allora, da questo punto di vista il progetto prevede, naturalmente è il governo che guida l'orchestra, che è chiamato a preparare i decreti legislativi, però si avvarrà di 2 organismi di supporto. Una è una commissione paritetica per l'attuazione del federalismo, fatta da tecnici, no, che mettono insieme i numeri, elaborano ipotesi, simulano scenari, eccetera, e scompaiono nel momento in cui i decreti legislativi vengono emanati, e l'altra invece è una commissione permanente che mette assieme esponenti del governo centrale ed esponenti degli enti territoriali per gestire nel continuo l'autonomia e la parte appunto riguardante il federalismo fiscale. E da questo punto di vista non ci sono grosse obiezioni. È venuta fuori, se qualcuno segue la politica, una proposta piuttosto estemporanea dei modi e nei tempi in cui è uscita da Fini e da Lema, gli opposti si incontrano, di una commissione bicamerale che è stata accolta con freddezza dal governo, e non so se avrà seguito, ma anche se avesse seguito sarebbe comunque una piccola innovazione procedurale che a mio parere potrebbe anche riuscire ad accelerare i tempi, però insomma lì sono un po' beghe delle 2 Camere, delle competenze delle 2 Camere che non amano troppo avere superamenti in termini di commissioni miste bicamerali, ma ci interessa poco. Diciamo, il progetto prevede dunque il governo con questi 2 organismi e anche da questo punto di vista le cose sono abbastanza tranquille. Dopodiché andiamo a vedere i contenuti. E allora qui, per non farvela troppo lunga, mi limito a enucleare i nodi della questione che il progetto di legge sul federalismo fiscale è chiamato ad affrontare. Il primo è il rapporto centro-periferia. Secondo nodo e più importante, il rapporto nord-sud. Terzo, direi che è il rapporto regioni-enti locali, chiamando per enti locali comuni e province, città metropolitane. E l'ultimo nodo, regioni ordinarie, o meglio regioni a statuto ordinario, se vogliamo essere precisi, e regioni a statuto speciale. Allora, primo nodo, centro-periferia. Il federalismo è ancora una richiesta profonda da parte del paese, soprattutto del nord, però già ha perso un po' di smalto, quelli da un po' meno giovani, qualifichiamoci così, possono testimoniare che c'era più attesa all'inizio di questo millennio, quando appunto venne fatta la riforma da parte dell'Ulivo. Adesso qualcuno è disilluso, è disincantato, perché dice sto federalismo che doveva portare più efficienza e quindi risparmio e quindi minor tassazione a parità dei risultati, oppure più risultati a parità di tassazione, per ora ha portato invece più costi. E hanno ragione questi disincantati, perché non c'è stata una riduzione della macchina burocratica centrale proporzionata allo spostamento delle competenze. E allora è chiaro che se le competenze vengono spostate e quindi gli enti territoriali in qualche maniera devono far fronte a queste competenze spendendo di più e non si riduce la macchina centrale, l'aritmetica dice che c'è un doppio costo. Quindi da questo punto di vista il federalismo viene guardato ancora dalla maggioranza con speranza, ma viene guardato anche da una parte della gente, anche al nord, oltre che al sud, con diffidenza, proprio perché si dice che qui non sia tutta una storia di doppio costo anziché di risparmio. Allora, da questo punto di vista, il disegno di legge chiarisce che ci deve essere lo spostamento del personale quando si passano le competenze, che non ci deve essere duplicazione di funzioni, che non ci deve essere aumento della pressione fiscale complessiva, in maniera che se si dà di più alla periferia, lo Stato deve ridurre la pressione fiscale di sua competenza, in maniera che il cittadino non si trovi appunto a pagare un costo aumentato. Sono naturalmente enunciazioni di principio. È già importante che ci siano, ma bisognerà vedere se poi nella realtà le cose riescono effettivamente ad andare così. È come quando qualche giurista dice facciamo il decreto contro l'inflazione, sarebbe bello poter gestire i processi economici a colpi di norme giuridiche. In realtà i processi economici si gestiscono sul terreno economico con tutte le difficoltà che ciò comporta. Comunque, diciamo, il nodo è stato perlomeno affrontato con consapevolezza. Passiamo al secondo e più importante, il nodo nord e sud. Perché dico il più importante? Perché a mio modo di vedere questa è la ragione del federalismo italiano. E qui perdo alcuni minuti perché mi pare che sia una riflessione importante anche al di fuori del terreno specifico su cui ci intratteniamo questa sera. Se voi vi guardate in giro, in questo mezzo secolo, nel mondo occidentale, vedete che c'è un processo di decentramento pressoché universale, che si è svolto in gran parte in modi molto sereni. È proprio una crescita, man mano che la società diventa più ricca crescono anche i bisogni sul settore pubblico. Vogliamo avere più consumi privati, più vestiti su misura a livello di spese private, e analogamente in campo pubblico vogliamo un'amministrazione più tempestiva, più efficiente, che dia effettivamente risposta a quelli che sono i bisogni collettivi delle varie comunità. Quindi da questo punto di vista in tutti i paesi, anche quelli che avevano una tradizione di amministrazione centrale molto efficiente, vedi la Francia, c'è stato questo processo di decentramento, perché insomma ognuno appunto conosce meglio le sue esigenze, spostando competenze alle periferie, o si risparmia costo a parità di risultato, o si danno risultati migliori a parità di costo, la gente è più felice. Quindi da questo punto di vista l'Italia non fa eccezione, però in questo generale processo di decentramento noi possiamo individuare dei paesi in cui il processo è andato ben al di là del decentramento amministrativo, per rispondere a una domanda pressante sul piano politico di avere più competenze legislative in periferia. Abbiamo il caso della Scozia versus Inghilterra nell'ambito del Regno Unito, abbiamo il caso ancora più eclatante del Belgio, abbiamo il caso dell'Italia. Allora, sono casi di domanda di autonomia forte, perciò parliamo di federalismo, anche se, ripeto, correttamente sarebbe da usare il termine devoluzione che è stato preso in Gran Bretagna, e qui vediamo già che ci possono essere diverse motivazioni. In Belgio noi abbiamo la zona francofona, vallona, la zona fiamminga, che sono regioni con qualche differenziale di reddito, ma insomma essenzialmente la gente sta bene dappertutto. Quindi, tipizzando il caso, noi potremmo dire abbiamo regioni che hanno lo stesso livello di ricchezza pro capite e che però vogliono far da sole perché hanno una tradizione, un'etnia, una religione, una lingua diversa, e quindi ognuno vuole stare a casa propria. Dall'altro lato invece in Italia noi rappresentiamo il caso emblematico di un federalismo che nasce su mere ragioni economiche, perché per nostra fortuna la religione, la lingua, l'etnia, tutto quello che volete è uniforme, anche se qualcuno è andato a tirar fuori facendo un po' di folklore, no, le origini celtiche, i bagni sul Po, i battesi del Po, insomma qualcosa che fa parte del folklore e che spero nessuno prenda sul serio, no? Quindi da questo punto di vista siamo una nazione unita, però c'è questa differenza economica tra una parte e l'altra del paese, c'è il dualismo. Il federalismo italiano quindi nasce essenzialmente perché mezzo secolo di finanza centralistica non ha saputo risolvere questo nodo storico del nostro paese. È effettivamente un nodo, non è una cosa semplice, no? Perché, facendone un po' di lezione, noi conosciamo in economia pubblica una legge che risale all'Ottocento, una legge economica che dice lo Stato deve spendere di più dove la macchina privata tira di più. E questo è anche, mi pare, comprensibile, perché dove c'è più attività economica, più import, export, c'è bisogno di più scuole, di più trasporti, di più uffici di certificazione, di più uffici fiscali, eccetera. Quindi c'è bisogno di una quantità maggiore di beni e servizi pubblici per non strozzare lo sviluppo economico. Allo stesso tempo, però, c'è il problema della solidarietà, non si è una nazione se non c'è solidarietà, e allora lo Stato è chiamato anche a fare uno trasferimento in senso inverso, mandando dal punto di vista perequativo più risorse laddove ce n'è più bisogno, sul piano proprio della ricchezza pro capite, cioè nelle zone povere. Allora voi avete due esigenze contrapposte che in qualche maniera devono trovare un equilibrio, e credo che questo sia proprio il punto più delicato di una leadership politica, riuscire a mettere insieme queste due esigenze e quindi mandare avanti la crescita del paese dando benzina, no, laddove la macchina corre di più e quindi va aiutata dai beni e servizi pubblici, e allo stesso tempo però riuscendo a tirar su la zona arretrata per poi farla correre alla stessa velocità di un processo di crescita uniforme. Da questo punto di vista, mezzo secolo di finanza centralistica ha subito una clamorosa sconfitta. La situazione del dualismo italiano, dopo mezzo secolo di trasferimenti abbastanza massicci dal nord al sud, è peggio che nel momento iniziale. Nel senso che gli ottimisti dicono qualcosa si è ottenuto, perché qualcosa effettivamente si è ottenuto al sud, ma molto meno rispetto alle risorse impiegate. I più pessimisti dicono si è ottenuto proprio niente, perché l'aver portato lì le grandi imprese ha distrutto la piccola imprenditoria locale che poteva invece essere sviluppata, ha creato le cattedrali nel deserto, ha alimentato una classe politica locale che anziché imparare ad amministrarsi è diventata brava a fare l'assistenzialismo, a tirare la giacca ai santi in paradiso a Roma per avere più trasferimenti, e infine ha foraggiato la mafia. Ecco, allora io non so quanti appartengono alla schiera degli ottimisti e quanti alla schiera dei pessimisti, ho l'impressione che i pessimisti siano in maggioranza, in ogni caso tutti sono d'accordo nel dire qui non si può andare avanti così. E allora è tornato, questa è la mia visione, ma la visione che mette giù in termini ancora più drastici un collega padovano che immagino sia conosciuto, il professor Bertolissi, no? Un ottimo costituzionalista, per il quale il federalismo è semplicemente l'espressione politica di quella che è in realtà la rivolta fiscale del nord, che si illude attraverso il federalismo di riuscire in futuro a pagare meno. Ecco, allora questo è il nodo, quindi vedete una cosa insomma molto seria che attiene proprio ai rapporti politici e economici profondi nel nostro paese. Il federalismo è stato riscoperto come concetto capace di dare una soluzione finalmente a questo problema annoso del dualismo che si è incancrenito anziché risolversi. E da questo punto di vista vi ricordo che il federalismo, che adesso naturalmente ha i padri che conosciamo, soprattutto di fonte leghista, ha avuto nel passato padri nobili di origine meridionale, perché quelli che studiamo nel campo dell'economia pubblica, Salvemini, De Vizi, De Marco, erano intellettuali, politici del meridione che pensavano al federalismo come soluzione dei problemi del meridione, perché nella loro analisi bisognava appunto riuscire a creare nel meridione una nuova leadership all'insegna dell'autonomia e della responsabilità, e quindi ripartire su basi nuove con un nuovo patto tra cittadini e rappresentanti politici e all'insegna appunto di questa autonomia e responsabilità. Ecco, il federalismo da questo punto di vista, mettendo in piedi appunto il concetto di autonomia e di responsabilità, è la scommessa politica per eccellenza. Riusciamo a vincere il dualismo dando la bicicletta, e però dicendo che adesso devono pedalare, anziché continuando con una finanza centralistica che trattava il Sud come il tutore tratta il pupillo, no? Mantenendolo in condizioni di incapacità di intendere e volere e foraggiandolo continuamente. La solidarietà esiste ancora nell'ambito della concezione federalista, ma cambia radicalmente. E difatti, non so se abbiate colto quel passaggio, quando si parla nella Costituzione di trasferimenti perequativi senza vincolo di destinazione. È un passaggio importante, perché, ripeto, sul quantum dei trasferimenti, sul quantum di solidarietà, noi possiamo avere identità assoluta tra finanza centralista e finanza federalista. Possiamo immaginare tutte le combinazioni possibili. Dà di più lo Stato centrale, dà di più la finanza federalista. Non è il livello che interessa, è la modalità che è intrinsecamente diversa, perché nella finanza centralista c'è inevitabilmente, non che sia una necessità matematica, ma storicamente si è sempre dimostrato che è così, c'è un approccio paternalistico. Quindi i trasferimenti sono numerosi, variegati, specifici, mirati. Ricevi per questa opera pubblica, ricevi per quel servizio, ricevi e devi rendicontare, e non puoi fare passaggi da un servizio all'altro, proprio appunto come il pupillo che riceve dal tutore, no, su esigenze specifiche. Nel caso della finanza federalista, dice invece la Costituzione, la solidarietà si esprime attraverso un trasferimento perequativo senza vincolo di destinazione. E allora catturiamo qui il nodo nord e sud nella maniera in cui dovrebbe essere risolto dal federalismo, perché il federalismo presuppone una valutazione di massima dei fabbisogni per ciascuno degli enti periferici. Cosa deve fare la regione? Queste cose: sanità, istruzione, assistenza. Bene, sono cose importanti che contengono gli elementi essenziali del diritto di cittadinanza, quindi lo Stato a norma di Costituzione si riserva il diritto di fissare i livelli essenziali di questi servizi di cui un cittadino italiano in qualsiasi parte del territorio viva deve godere. Calcoliamo quindi il fabbisogno necessario per dare questi livelli essenziali, andiamo a vedere quella che è la capacità fiscale del territorio, e se notiamo che in un territorio, essendo strutturalmente meno ricco, la capacità fiscale è minore, colmiamo la differenza con trasferimento perequativo. Dopodiché la solidarietà ha chiuso. E quello che succede localmente, se va bene ai locali, va bene a tutti. È proprio l'immagine della bicicletta, no? E adesso pedala. Quindi è proprio la modalità che cambia radicalmente, non il quantum delle risorse trasferite. E la scommessa è che appunto una volta che si dà la bicicletta uno impara a pedalare. Sei convinto che con quella deve pedalare, perché niente altro arriverà a cadersi il mondo. Ecco, questo è il nodo fondamentale ed è risolto a parole, perché poi il bello avverrà con i decreti legislativi, nella legge delega, dicendo: signori, adesso andiamo a vedere non quello che hanno ricevuto i comuni, le province, le regioni in passato, ma andiamo a vedere quello che è il loro fabbisogno in base al costo standard. Quindi Il federalismo ha portato alla luce questi due concetti, la spesa storica, chi ha avuto e magari continua ad avere, ed è il principio che manda in bestia i veneti, perché noi, essendo stato virtuosi, spesa limitata, bilancio di pareggio, abbiamo ricevuto poco e continuiamo a ricevere poco. Chi invece ha speso e spanto, tardella in dialetto, e quindi è andato in deficit, ha avuto poi la sanatoria e gode ancora di altri trasferimenti perché la spesa storica è stata elevata e alla spesa storica è ancora agganciato il trasferimento dello Stato. Quindi non più spesa storica ma costo standard. Costo standard sarà uno dei problemi più gravi da affrontare, però il concetto lo capite, insomma, no? Non è che uno possa dire qui il servizio costa 100 quando nel resto del paese costa 10. In qualche maniera definiremo il costo standard, determineremo quindi qual è il tuo fabbisogno standard, lo metteremo a confronto, ripeto, con la capacità fiscale del territorio, si pagherà la differenza e questo è tutto. Ecco, questa è la scommessa principale. I concetti ci sono, anche qua bisognerà naturalmente riuscire a renderli operativi. Terzo nodo, tornando per le lunghe, ma adesso mi avvio rapidamente alla fine. Terzo nodo, regioni e enti locali. Le città metropolitane ancora non esistono, quindi insomma le province contano poco, dovevano essere eliminate stando al programma dell'attuale maggioranza di governo, ma insomma, passata la festa che ha fatto lo sa. Ma essenzialmente il gioco è tra politico, tra regioni e comuni. E la peculiarità del federalismo italiano è questa, che la periferia non si fida del centro e vuole quindi avere più autonomia e più risorse. Ma all'interno della periferia i comuni non si fidano della regione. Per cui il progetto precedente, Prodi-Lanzillotta, che ho avuto modo di seguire da vicino, si è arenato non tanto sul nodo nord-sud, su cui si era già trovato, no, questa soluzione concettuale che vi ho descritto e che Calderoli ha ripreso, ma sul nodo regioni, enti locali. Perché? Perché le regioni dicevano, insomma, guardatevi in giro per il mondo dove c'è Stato federale, il rapporto è fra Stato federale e Stati. Nel nostro caso dunque fra Stato e Regioni, no? Fra Stato federale e Länder in Germania, fra governo federale e Stati negli Stati Uniti d'America. Quindi lo Stato deve parlare con noi Regioni, deve dare i fondi a noi Regioni e poi noi ridistribuiamo al nostro interno alle province e ai comuni. Province e comuni non ne vogliono sapere, perché appunto dicono sì, ma le Regioni certo che potrebbero far meglio perché conoscono meglio dello Stato i bisogni locali. Però chi ti assicura che faranno meglio? Potrebbero anche far peggio. Potrebbero anche dire che dei fondi arrivati da Roma serve di più alla regione che non all'insieme dei comuni e delle province. Potrebbero anche distinguere tra comuni amici e comuni nemici. E quindi i comuni e le province hanno preteso il rapporto diretto con lo Stato. Prodi ha cercato un compromesso dicendo allora facciamo così. Il rapporto diretto è fra Stato e province e Stato e grandi comuni, con questo concetto del grande da definire. Invece per il resto lo Stato dà alle regioni che poi ridistribuisce, niente da fare. Allora, come è stato affrontato questo nodo nel progetto Calderoli? Ecco, in maniera anche abbastanza trovo interessante, perché il progetto prevede che ci sarà naturalmente il trasferimento dallo Stato alle regioni per quella che è la spesa regionale, di questo non parliamo più. Per quanto riguarda gli enti locali, ogni regione riceverà due fondi vincolati, uno fondo province, un altro fondo comuni, e riceverà anche una ripartizione fatta dallo Stato di questi fondi alle province e ai comuni interessati. Peraltro la regione, se si mette d'accordo con i comuni e con le province, potrà cambiare questa ripartizione. Ma se non riesce a trovare l'accordo, vale la ripartizione fatta dallo Stato. E finora le cose sono state accettate in questi termini sia dalla regione sia dai comuni. Personalmente, se posso introdurre anche per il dibattito qualche notazione personale, io ho delle obiezioni a questo, che trovo peraltro un compromesso molto interessante, e li ho esposti nell'audizione che ho avuto al Senato 10 giorni fa. dicendo attenzione che una volta che la ripartizione è fatta dallo Stato, qual è la regione che ha la forza di cambiarla? Il comune o la provincia che nella ripartizione alternativa proposta dalla regione si troverebbe penalizzato, farà fuoco e fiamme per impedire, no? E si farà forte di quello che è stato assegnato sulla carta dallo Stato. Quindi la proposta è di cambiare il meccanismo. Arrivano i fondi per i comuni e per le province, ma senza la ripartizione predefinita dallo Stato, anche a riconoscimento del fatto che effettivamente lo Stato non ha mai saputo fare questa perequazione in testa ai comuni, ve lo dico ex professo, e non vedo proprio attraverso quale illuminazione dello Spirito Santo dovrebbe riuscire adesso, va bene. Quindi c'è effettivamente molta più probabilità che la regione sappia fare redistribuzione all'interno meglio dello Stato. Quindi per questa ragione economica e anche per la questione procedurale che vi ho appena detto, ha più senso dire arrivano dei fondi per il complesso dei comuni e per il complesso delle province di quella regione, ma senza un'assegnazione specifica. E comuni e province ed ente regione si trovano insieme in quella che è la conferenza delle autonomie o consiglio delle autonomie, quindi non è che la regione faccia tutto ciò che vuole. Abbiamo già un organismo politico che mette assieme regioni e enti locali e lì deve essere determinata la redistribuzione di questi fondi che sono arrivati dallo Stato per i comuni e per le province. E solo in via sussidiaria, se l'accordo non si trovasse, entrerebbe in scena lo Stato che in qualche maniera decide. In questa maniera effettivamente c'è molta più probabilità di arrivare in porto con soluzioni ad hoc elaborate in sede locale, quindi una valorizzazione delle competenze locali. Anche qui vedremo cosa uscirà dal Parlamento e poi vedremo in ogni caso come si andrà avanti. L'ultimo nodo è quello tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale. No? Qui in Veneto voi sapete che nella zona alta, no, tutti i nostri concittadini sono incavolati perché vivono quella che considerano una provocazione quotidiana: qui tutto è difficile, qui tutto è costoso, 10 km più in là, in Trentino Alto Adige, in parte anche in Friuli, ma solo in Trentino Alto Adige, tutto è dato gratis o quasi, ci sono grosse agevolazioni, eccetera, eccetera. Allora, questa delle regioni a statuto speciale è vissuta come una incoerenza costituzionale, insomma, che è sempre ogni giorno più difficile di giustificare. Avranno avuto le loro ragioni storiche all'inizio della storia repubblicana, ma non più adesso. Semmai si potrà fare eccezione per il Trentino Alto Adige perché c'è un trattato internazionale che protegge la zona di Bolzano, ma per il resto si potrebbe fare un bel ribaltone, ripartiamo tutti da capo su basi paritarie. Questa è una tentazione diffusa, un auspicio diffuso che non trova recezione nel disegno di legge. Le regioni speciali restano regioni speciali e tutto ciò che si riesce a fare nel disegno di legge è di smussare gli angoli, nel senso che le regioni speciali sono chiamate a partecipare non solo al patto di stabilità fatto per ragioni macroeconomiche su cui sorvolo, ma anche a quei trasferimenti perequativi che vi ho illustrato, quindi in qualche maniera insomma che non si chiamino fuori e che anch'esse partecipino a questa redistribuzione dal nord al sud, da zona ricca a zona povera. È molto poco e addirittura non si sa se si riuscirà effettivamente a portare le regioni di tutto speciali a questo processo di solidarietà nazionale, perché il Trentino Alto Adige, seguito subito dalle altre regioni, ha messo le mani avanti: noi non vogliamo darvi soldi, semmai accettiamo nuove spese, nuove competenze, ed è questo che è stato recepito. Quindi il principio dice che devono partecipare ai processi redistributivi, ma che comunque è contemplata anche questa soluzione di avere maggiori competenze. Dopodiché la Sicilia dice sì, maggiori competenze, ma allora vogliono anche fondi in più. Ha già il 100% dei tributi, tranne un tributo che è quello, l'accisa sul petrolio. E siccome molte raffinerie sono in Sicilia, no, allora il progetto di legge ha dato il consentino di dire che le regioni che assumeranno nuove competenze potranno anche avere una parte delle imposte sugli oli minerali, si chiamano accise. Naturalmente anche il Veneto dice, ma adesso io ho il ricassificatore, no? Qui sull'Adriatico, quindi anche io voglio la mia parte. Ecco, insomma, quindi questo è rimasto un nodo purtroppo non risolto. Ecco, questo è il quadro della situazione, diremo, e delle prospettive normative. Quindi, come vedete, i nodi sono stati individuati, in alcuni casi sono stati affrontati in maniera sulla carta convincente, in altri casi per equazione regioni e enti locali ci sono delle obiezioni, ma tutto sommato forse si riesce ad arrivare in porto. Sulle regioni a titolo speciale e regioni a titolo ordinario invece il gioco è in gran parte da fare. Dopodiché rimane la questione, che giustamente qui non è contemplata, che è quella della riforma dell'ordinamento generale dello Stato, perché tutti sappiamo che una riforma federalista presuppone anche un cambiamento a livello parlamentare. Noi abbiamo il bicameralismo perfetto, no? Camera e Senato sono equivalenti. La domanda generale che si fa allo Stato federale: ci deve essere una delle due Camere, il Senato, che rappresenta le autonomie. Okay? Ma questa è una riforma costituzionale, mentre l'attuale disegno di legge si muove nell'ambito della Costituzione attuale, quindi senza implicare il più oneroso processo di riforma costituzionale. Però ricordiamoci che quello è rimasto da esplorare e prima o dopo bisognerà affrontarlo. Spero di avervi dato gli elementi almeno per una riflessione su quello che è il federalismo fiscale prossimo venturo, di cui abbiamo visto le basi abbastanza condivise, ma di cui abbiamo capito anche la lunga strada che deve ancora percorrere.
Già, ma volevo chiedere, il rapporto con le
regione a statuto speciale avrà mai la possibilità di una soluzione, perché quando uno è abituato a stare seduto in poltrona non si mette su uno sgabello. È molto difficile, per lo meno che non capiti una tragedia impossibile da superare. Del resto, io credo che anche quando con la bicamerale si cominciò a pensare alla riforma costituzionale, e venne il professor Bertolissi proprio qui a parlare di questo aspetto, i rapporti con le regioni a statuto speciale furono sempre un... poi non si fece niente naturalmente, ma la bicamerale non ebbe risultati concreti, ma il problema era rimaneva lì un po' nel vago, e anche il professore si limitò a esporre le ipotesi che potevano essere poste alla discussione, ma non la possibilità di qualche soluzione effettiva. Quindi non so quanto poi il nostro tempo possa dare delle indicazioni diverse, più concrete. Ma la mia domanda concreta invece riguardava una cosa molto più semplice. Le regioni, le province, i comuni e così via, ma queste, come si chiamano, le avevo scritte qua perché, città metropolitane, in che cosa dovrebbero consistere? Sono territori che non dipendono dalla regione, non dipendono dalla provincia, si governano da sole e rispondono direttamente al governo, allo Stato, cioè, e con lo Stato trattano, oppure c'è una graduazione di passaggi per cui anche le città metropolitane, mettiamo Roma, Milano, forse Torino, devono comunque dipendere dal decentramento regionale, perché anche questo credo che sia un problema che non sia semplicissimo da risolvere.
Ok, grazie. Due domande molto pertinenti. Beh, magari rispondo, o volete che raccogliamo prima le domande?
No, va bene, rispondo domanda per domanda.
Allora, sulla prima questione, la regione di statuto speciale poteva essere la volta buona, non lo è stata, e io sono molto pessimista che si riuscirà mai a cambiare. Credo che il cambiamento sarebbe possibile solo all'interno di uno scenario radicalmente diverso, che passasse attraverso un'assemblea costituente, che è stata anche una richiesta fatta da alcune parti politiche decisamente minoritarie. Se voi eleggete un'assemblea al di fuori dei partiti, è fatta da padri costituenti, insomma, no? Che in gran parte non si presenteranno poi per il Parlamento, come è avvenuto all'inizio della nostra storia repubblicana, allora potete riprendere ex novo il problema e decidere cosa ha senso a 60 anni dalla fondazione della Repubblica mantenere come specialità e cosa non ha più senso. Ma fino a che dovete agire con un Parlamento, no, diviso in partiti, voi capite che insomma il partito che si oppone alle regioni di statuto speciale ha immediatamente contro, no, una serie di parlamentari sufficienti a determinare maggioranza e minoranza, e nessuno fa cadere il governo per queste cose, insomma. Quindi sono molto scettico, a meno che, ripeto, il paese in una ventata di riforma costituzionale condivisa non trovi la forza di fare un'assemblea costituente, e per ora nulla ci dice che questo è fattibile. Sull'altro problema, come potremmo, ve lo richiamo un attimo alla memoria, lei, città metropolitane, come, allora, come poteri sono ancora in buona parte da definire, come configurazione astratta. Voi avete visto che la Costituzione che vi ho letto le ha già recepite, no? Su un piede di parità, comuni, province costituiscono, però sono pur sempre disaggregazioni del territorio regionale, quindi rientrano nella competenza delle regioni. La funzione legislativa è affidata allo Stato e alle regioni, non scende più in basso. Quindi le città amministrative sono semplicemente un organismo con poteri amministrativi. Nascono dal desiderio di superare un localismo storico del nostro paese, che si è trovato obsoleto a fronte dei processi di urbanizzazione che sono avvenuti negli ultimi anni, negli ultimi decenni. Per cui già a Padova, insomma, non si usa parlare della grande Padova. Noi siamo una realtà di 400.000 abitanti, se vogliamo fare le cose seriamente a livello di pianificazione urbanistica, di viabilità, di trasporti. Il comune di Padova invece, no, con i suoi 210.000 abitanti, si trova stretto per le parti. Allora da questo punto di vista la città metropolitana avrebbe senso, naturalmente non si è potuta estenderla a tutti i casi in cui il comune è diventato stretto, ma perlomeno per i casi più evidenti, le grandi città, si pensa alla città metropolitana, che dovrebbe portare in quei territori all'abolizione della provincia. Okay? Detto questo, quindi un'aggregazione amministrativa finalizzata a catturare un territorio che è fortemente intrecciato sul piano sostanziale e che dunque richiede una configurazione amministrativa coerente, detto questo il resto è tutto da inventare.
Quindi dobbiamo solo aspettare forse qualche generazione prima che si ottenga qualche...
No, questo no, alcune città potrebbero anche partire abbastanza presto. I processi non è che abbiano i grandi tempi tecnici, sono ostacoli politici. Gli ostacoli politici possono essere anche cambiati in tempi brevi se c'è un'adeguata forza politica.
Buonasera. Approfitto per fare delle domande apparentemente slegate, ma
sì.
Avrei questa curiosità. La prima domanda è: prima dell'entro degli articoli della Costituzione si parlava di partecipazione al prelievo erariale. Cosa ne pensa del movimento dei sindaci, quel detto che chiede che vengano trattenuti
il 20%,
comune, il 20% dell'IRPEF? Il secondo, seconda domanda, da Bellunese, vivo in una zona in cui parlava di 210.000 persone abitanti nel comune di Padova, più o meno gli stessi dell'intera provincia di Belluno, solo che la provincia di Belluno è la provincia più grande d'Italia, quindi il rapporto, la densità di popolazione è molto bassa. Tornando al concetto di spesa standard di cui diceva prima, sulla quale si potrebbero basare i criteri per l'assegnazione delle risorse nel territorio, mi domando: una zona a bassa densità di popolazione come potrebbe affrontare effettivamente i problemi legati alla viabilità o comunque alla garanzia del servizio, come si potrebbe garantire la garanzia del servizio, perché appunto il timore è che zone con bassa densità di popolazione possono invece che stare meglio arrivare a stare peggio. E l'ultima domanda è sul referendum che abbiamo fatto a Cortina partito dalla MO e sposato poi da altri comuni per fare il cambio di regione. Sembra che, secondo i sostenitori di questo referendum, la Costituzione dia la possibilità di alla popolazione di esprimersi in tal senso. Che fine avrà secondo lei questo processo? Grazie.
Sì, grazie. Allora, per quanto riguarda la copartecipazione IRPEF 20%, io scrivo anche sulla stampa locale, ho preso posizione a favore come misura transitoria, contro come misura a regime. E non è perché voglia fare come quel politico tratteggiato da Guareschi, no? Che per non scontentare nessuno finiva viva la Repubblica, viva il Re. Secondo me ha senso la mia posizione, perché i comuni veneti non ce la fanno, onestamente. Voi avete visto che infatti è stato un movimento bipartisan, quello dei sindaci che sono andati lì, no? Solo con l'eccezione dei leghisti, che si trovano, come dire, vincolati a mantenere la solidarietà verso i loro ministri, ma altrimenti Forza Italia e il Partito Democratico sono andati a braccetto a Roma a dire: così non ce la facciamo. avere il 20% IRPEF sarebbe proprio mettere il sale sulla coda del governo centrale, cioè a dire intanto ci sistemate in maniera che noi riusciamo a tirare avanti. Da questo momento in avanti è Roma che comincia ad avere fretta allora di arrivare in porto e di definire la situazione del regime, capite? Mentre adesso invece no, sui nostri comuni che hanno fretta di arrivare al regime e Roma fa finta di non sentire. Quindi ha senso la protesta dicendo intanto ci date, non con a voce, giorno dopo giorno e mese dopo mese, com'è sta storia dell'ICI che è veramente invereconda, no? Il governo che dice vogliamo l'ICI ma avrete tutto quello che l'ICI vi avrebbe dato, no? Subito. E non un euro in meno, e i comuni stanno ancora lì che attendono, insomma, no? L'ultima rata che arriverà, non arriverà, quando arriverà. Quindi da questo punto di vista, insomma, i comuni hanno ragione di dire ok, parliamo del federalismo, 2 anni per i decreti legislativi, poi la soluzione transitoria, ok, ma intanto metteteci in condizioni di continuare a fare onestamente il nostro mestiere di rappresentanti dei cittadini. A regime invece non mi piace l'idea, perché l'IRPEF è molto differenziata nel territorio. Lasciare il 20% ai comuni significa creare sbilanci tra comuni ricchi e comuni poveri che obbligano poi a fare una redistribuzione. E questo non è mai saggio, insomma, no? Creare il problema per dopo creare anche la soluzione al problema che si è creato. Quindi bisogna cercare di dare compartecipazioni, che d'altra parte la Costituzione prevede, ma in misura molto calibrata. Quindi da questo punto di vista, per esempio, la compartecipazione IVA è più adatta della compartecipazione IRPEF come finanziamento delle grandi spese sanitarie, perché è un po' più uniformemente distribuita sul territorio, quindi costringe a minori trasferimenti perequativi per riequilibrare le situazioni. Ad ogni modo, la compartecipazione IRPEF è un ingrediente necessario. Il federalismo fiscale, quando si rivelerà il dunque, sarà proprio un gioco di equilibrismo, no? Proprio come la ricetta con tanti ingredienti che dovrà essere studiata molto bene, è un cocktail, insomma, no? In cui c'entrano le voci e c'entrano le quantità delle singole voci. Ecco, allora da questo punto di vista la compartecipazione IRPEF, per chiudere, la vedo come un ingrediente necessario, non può essere così elevata. Detto questo, aggiungo solo per chiarire meglio il concetto di base, la compartecipazione i sindaci di destra e di sinistra la vedono molto volentieri, perché non li costringe mica a essere impopolari. Sono soldi che lo Stato preleva dai cittadini con le imposte che chiamiamo erariali, no? Quelle nazionali, cioè l'IRPEF, l'IVA, le accise, eccetera. Dopodiché i comuni dicono, ma sul mio territorio hai prelevato tot di IRPEF, tot di IVA, dammene una parte. Il sindaco incassa senza colpo ferire. Il vero federalismo contempla anche le compartecipazioni, d'altra parte, lo ripeto per l'ennesima volta, la stessa Costituzione le nomina, però il cuore del federalismo è nel tributo locale, perché è nel tributo locale che si esprime l'autonomia e la responsabilità che caratterizzano il federalismo come una nuova cultura politica. Perché con il tributo locale il sindaco è costretto a mostrare ai cittadini tutti e due i lati della medaglia. Datemi questi soldi, io vi darò questi servizi, vi farò le strade nuove, vi creerò l'auditorio, però mi dovete dare anche questi soldi. E allora il cittadino è messo in grado di capire se il gioco vale la candela, di vedere i costi e i benefici. Con le compartecipazioni, capite, non c'è la doppia faccia. E quindi bisogna stare attenti a non esagerare con le compartecipazioni, perché verrebbe meno quel binomio autonomia e responsabilità che è il cuore del federalismo. Per quanto riguarda il costo standard in regioni a bassa densità abitativa, come la provincia di Belluno, beh, questo in linea di principio è previsto. L'indicatore non solo si prevede il fabbisogno di infrastrutture in coerenza con la programmazione regionale di settore, ma anche proprio tra i parametri che il disegno di legge richiama come elementi che devono guidare la ripartizione di questi trasferimenti perequativi, cita l'ampiezza demografica, caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane. Quindi, insomma, se si vuole, si può fare un'opera seria, ecco, per cogliere il fabbisogno standard in funzione delle diverse caratteristiche demografiche, orografiche, geografiche, sociali. Dopodiché vediamo se lo fanno, ma ecco, le condizioni permissive ci sono. Per quanto riguarda l'ultima questione, questa diaspora, insomma, dei comuni al confine regionale, beh, insomma, io mi auguro che non riesca, perché sennò veramente, anche se non sono consonante con le sue visioni politiche, mi alleo con Galan e facciamo sì che il Veneto entri in Trentino Alto Adige, finita, finita. Sì, appunto, dico, sì, ma era naturalmente una buttata, ma voglio dire, allora, perché non possiamo, insomma, accettare, no, queste perdite territoriali. Naturalmente la situazione non può durare neanche così, insomma, quindi ci deve essere questa legislazione nazionale e regionale che capisce che gli squilibri, no, non possono essere più tollerati e che quindi in qualche maniera smussa gli angoli prevedendo una legislazione di favore per le zone di confine, cosa che pare sia venuta per la Lombardia, no, e adesso i nostri leghisti protestano, non siete stati capaci di portarla per il Veneto. Comunque è una situazione che secondo me è ancora fluida, io auspico che non ci siano come dire, queste lacerazioni territoriali, culturali e politiche, che ci sia però anche il riconoscimento di bisogni particolari per queste zone di confine che subiscono, per dirla in termini economici, una forma di concorrenza sleale, perché è chiaro che gli alberghi della zona bellunese, no, non sono in grado di competere a parità, ceteris paribus, come diciamo, no, in economia, a parità del resto, a parità di bravura, di competenza tecnica, di dedizione al lavoro, ma se di là c'è l'albergo nel Trentino che ha, no, fortissime agevolazioni, ha tutto un contorno di servizi pubblici che di qua manca, è chiaro che, insomma, è una forma di concorrenza sleale. Quindi questo è il mio auspicio.
Ci volevo ricordare ai ragazzi, visto che ho un'età abbastanza avanzata, che non c'è niente di nuovo sul suolo in sé, perché alcune forme di federalismo già esistevano fino al 1973. Io che ero già sindaco quella volta, applicavo ai miei cittadini, ai comuni, la cosiddetta imposta di famiglia, che era l'imposta che il comune metteva con aliquote sue, quindi più, certo comune era più, certo comune era meno, sul reddito complessivo di ogni singola famiglia. Poi c'era l'imposta di valore locativo, che colpiva gli immobili e le scelte del comune stesso, sempre con aliquote stabilite dal comune sulla base delle sue necessità e sulla base dei servizi che dava ai cittadini. Cioè quel principio che volete un alloggio nuovo, devo aumentare l'importo di famiglia, volete un altro servizio, devo aumentare l'IVA. Poi c'era una terza imposta, c'erano i tassi. I tassi colpivano i consumi, no? Tutti i maxi, i materiali, eccetera, anche quelli con una liquida ufficiale del comune. Io ricordo che quando ero sindaco, ho amministrato il comune 3 anni con questo regime fiscale, ma prima ero consigliere comunale, quindi già mi ero introdotto nel meccanismo, quindi ho fatto quasi 8 anni con questo tipo di regime che era così, in certo senso, decentrato, no? Federalista si direbbe oggi, no? Ecco, nei quali veramente si giocava in questa maniera, cioè d'accordo con il tassiere, per dire, se da lei può dare una spinta a lei dai tassi che ho bisogno di soldi perché devo sistemare quel pezzo di strada, no? Sì, ma alla gente si spiegava, dobbiamo aumentare questo perché abbiamo bisogno di saltare le strade. Questo era una cosa abbastanza semplice nei comuni piccoli, nei comuni grossi evidentemente diventava molto più complessa. Quindi vedete che non è un ritornare indietro, perché quel tornare indietro vorrebbe dire tornare al fatto che noi facevamo degli accertamenti, invece è una cosa impossibile adesso che si metta seduto i comuni a fare gli accertamenti, anche se sarebbe l'obbligo, per il comune dice che il comune deve fare gli accertamenti. Che non è lo Stato che fa, ma se invece adesso è lo Stato che trasmetterà le risorse ai comuni, sarà anche lo Stato che farà gli accertamenti, presumo, a meno che non si dia, e questa è una domanda che vi faccio, la capacità impositiva agli enti locali, che possa essere regioni, province, comuni, oltre che la capacità impositiva si dia anche la capacità accertativa, però a quel punto ci sarebbe un doppione, perché se lo Stato deve accertare lui di aver agito di una persona, è assurdo che lascia anche il comune o la provincia la ragione. Uno deve accertare se veramente quello che uno ha dichiarato sul suo reddito è effettivamente quello. E questa è la prima questione che pongo, che il professore poi potrà approfondire in questo senso. Chi accerterà se il cittadino ha fatto la dichiarazione giusta? Se solo lo Stato, e quindi una volta solo, oppure se i vari enti hanno in scala, eccetera. Una seconda questione che io pongo al professore era questa. Si parlava prima di trasferimenti dello Stato alle regioni, per le regioni, e per trasferire a sua volta le province e i comuni. Io spero, e qua chiedo al professore se in quel senso la legge dei decreti leggi sono orientati in questo senso, o se il Parlamento è orientato a dare indicazioni in questo senso, che i trasferimenti da regione a comuni avvengano con criteri obiettivi. Mi spiego, con criteri di necessità, o per zone, o per numero di abitanti, o per particolarità geomorfologiche, per esempio montagna, pianura, pianemonte, o varie zone, con criteri obiettivi. Perché ragazzi, voi forse vivete ancora questa bella Italia di coscienza, che da noi finiva, verso i 15-16 anni, si cominciava la dura realtà, diciamo, no? Subito, perché i soldi erano pochi, voi invece le avete famiglie, per vostra fortuna, abbastanza, diciamo così, agiate, per cui cominciate a preoccuparvi di questi a un'età abbastanza avanzata, verso i 25-30 anni, mi pare, no? Adesso siamo arrivati, ma non so, i singoli casi, ma quindi voi non dovete presente il problema. Però se provate a guardarvi attorno, a leggere i giornali, come le stampa locale, a sentire che dicono, noi oggi siamo in neofeudalismo. Mi spiego. Io ho fatto per 20 anni il sindaco del comune, questo lo sapete, per quelli che sono dei quali lo sanno già. Faccio un esempio, avevo bisogno di rifare un pezzo di acquedotto, i soldi non c'erano. Io cosa facevo? Andavo dall'assessore regionale che aveva i soldi dell'acquedotto e i cani sono due o tre. Poteva essere del mio stesso partito e magari ancora meglio della mia stessa corrente del partito. Si può poter immaginare che ora non poteva essere solo del cristiano, poteva essere da anche altri partiti, no? Della mia stessa corrente, allora andava con il burro. Fino a un certo punto però con il burro. Perché però si chiedeva, ma il Fernando del Maschio, comune 2100 abitanti, ma insomma, no? Quanti voti importa? E di preferenza, quanti voti dà? Allora, 700 voti alla Democrazia Cristiana e al massimo di questi 200, 250 con preferenza che hanno, immagino, allora, una resina che decide. Mettete il numero, sì, il numero, mi raccomando, sapevo, anni lunga, anni qualcosa, mettete il numero, no? Ecco, e poi si dice, allora anche il maschio merita, ma insomma, vai, dai, qualcosa. E si otteneva qualcosa. Se viceversa l'assessore era socialista, per esempio, dovevo andare il mio vice sindaco, adesso che si fanno le altre socialiste, lui a chiedere, anche là, corrente, di qua o di là, o persiano, questo, signori miei, se non sbaglio, io spero che poi si voglia considerare, anche se dubito che non me la ricordiate, non è che il neofeudalismo. Poi eravate l'imperatore che dava in gestione ai suoi fedelissimi feudatari maggiori. Poi c'erano i feudatari minori, i vassalli, i vassini, i vassoni, no? Giù a piramide. Ognuno metteva le mani giunte in mezzo alle banche, quello che stava sopra, gli giurava fedeltà, eccetera, lui doveva. Lui gli dava le cose e quell'altro in compenso gli dava alcuni benefici, privilegi, esenzioni e vanno avanti. Adesso si è lavorato intorno alla stessa cosa. Io, Fernando del Maschio, controllo, dedicato 100 voti di preferenza, glieli garantisco a un regionale il quale ricambia questi voti di preferenza con contributi per il comune di cui io sono sindaco, assessore, per le cose così. Io spero, ma non ci spero, spererei, ma non ne ho grosse speranze, però, che questo cessi, o perlomeno si riduca, ma invece di fare meglio con la testa così, no. Allora, nil novi sul sole, no? Non c'è niente di nuovo sul sole. Andiamo avanti con queste forme qua, supplice, scherogamus, con nipo che sa sesso, no? Ecco, tu subito ti preghiamo, ogni potente assessore, dacci queste briciole a noi poveri mortali di comuni, no? Ecco, e sono queste cose che io dico, sentito il vostro direttore, dice, i ragazzi hanno bisogno di anche una formazione politica, ma in questo senso, che sappiate riconoscere dove veramente c'è la democrazia vuol dire governa tutti, noi con le sue regole, con le sue leggi. La democrazia è, da noi è democrazia delegata, non è democrazia diretta, no? È impossibile, sarebbe impossibile, no? Però per la democrazia, e dove invece c'è un federalismo di stampo, un neofederalismo di stampo medievale, con l'imperatore e la piramide.
No, è stato molto utile questo richiamo al fatto che noi stiamo appunto navigando per l'Occidente e stiamo ritrovando l'Oriente, stiamo tornando al punto di partenza, perché fino agli anni 73-74 c'è una grossa riforma tributaria. Sì, 73 imposte indirette riformate, 74 imposte dirette. È un episodio molto interessante, anche nobile nella storia repubblicana, quella della riforma degli anni 70, con alcuni successi e alcuni insuccessi. Insomma, sarà interessante una volta che avremo occasione di raccontare la storia della nostra giovane Repubblica. Prima comunque c'era molta autonomia. E l'autonomia, come al solito, può essere giocata nel bene e nel male. Di sicuro c'erano giochetti, c'erano naturalmente amicamenti, c'erano piaceri e punizioni a seconda dell'amicizia, ma tutto sommato da noi le cose funzionavano. In altre parti l'autonomia era giocata male, avevate aggi esattoriali, cioè commissioni pagate all'esattore, no, che arrivavano al 20-30% del gettito, capite? Insomma, era una corruzione diffusa, per cui nel 73-74 la riforma venne fatta all'insegna del centralismo, il quale però sanò alcuni problemi, ne creò degli altri gravissimi, perché generò la irresponsabilità allora degli enti locali. Il sindaco non era più quello che doveva andare appunto direttosi. Ci vuole l'acquedotto, ma allora vi devo aumentare l'imposta di famiglia, no? I soldi arrivavano dal centro e lui si faceva bello a spendere, e tutta la sua abilità era nel trovare i santi in paradiso, no? A Roma, nel fare i deficit. E da questo punto di vista il Veneto è stato, ma direi anche il Lombardo Veneto è stato penalizzato, perché grosso modo la storia del paese nei decenni successivi alla riforma tributaria di metà anni 70 è così rappresentabile. Il Lombardo-Veneto ha tenuto i conti in pareggio perché siamo ossequienti alle leggi. L'Italia centrale a maggioranza comunista e socialista ha sforato per dare più servizi, il Sud ha sforato per fare più impiego. Quindi trovate al Sud che insomma i comuni sono pieni di impiegati e non rimangono soldi per fare i servizi, no? Perché i servizi erano optional. L'obiettivo era l'impiego pubblico. Questa grosso modo è la storia. Dopodiché le sanatorie e i trasferimenti successivi basati sulla spesa storica hanno premiato appunto chi aveva speso di più e ha punito i virtuosi, ecco perché anche i veneti che sono paciosi e mansueti alla fine si sono intavolati. Ecco, questo scusi su una questione che appunto richiamava e che ho voluto ribadire. Per quanto riguarda i quesiti, allora, per quanto riguarda l'accertamento, anche qui bisognerà vedere l'atto pratico, comunque a livello di principi i comuni dovrebbero riacquisire proprietà, capacità e competenze accertative per i tributi locali e anche per quanto riguarda la gestione del catasto, eventualmente in accordo con l'Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda invece i grandi tributi nazionali, l'IRPEF, l'IVA, l'accisa, eccetera, lì le competenze rimangono dello Stato, però già adesso la legge è vigente, i comuni sono stati coinvolti nella lotta all'evasione e se danno elementi all'Agenzia delle Entrate sufficienti per scovare dell'imponibile nascosto, hanno diritto ad avere una percentuale non trascurabile del maggior gettito. Ecco, solo che appunto non funziona, sono quelle cose che vanno sulla carta, perché il comune a parte che non è neanche simpatico, no, arrivare alle relazioni personali, ma no, mette su una macchina, un ufficio tributi ex novo, e poi no, va alla ricerca degli evasori, se non li trova soltanto il costo dell'ufficio senza avere il ritorno economico, quindi da questo punto di vista non ha funzionato granché, ma questo è il disegno che si prevede. Per quanto riguarda l'ultimo quesito, ripartizione del fondo no, dallo Stato oppure dalla Regione, nel caso specifico era dalla Regione, verso gli enti locali, è chiaro che alla base di quella diffidenza degli enti locali ci sta proprio il desiderio di non ricadere nel sistema feudalistico, insomma. Per cui credo che ci sia proprio questa necessità diffusa, consapevole, di avere indicatori di fabbisogno e quindi criteri di riparto il più possibile oggettivi. Ma questi sarebbero garantiti anche nella variante che io ho proposto, perché appunto non è la regione che ripartisce a seconda di chi gli tira meglio la giacca all'assessore di turno, ma sarebbe un organismo paritetico, regione e enti locali, che decide sui criteri e quindi con il vincolo di coerenza, insomma, no? Non può tra due comuni uguali la regione dire a uno sì e all'altro no, perché comunque i criteri sono criteri fatti con l'approccio normativo, la legge anonima generale che poi viene applicata. Quindi da questo punto di vista penso che si riuscirà a fare un passo avanti.
Due domande, una di ordine più generale, una un po' più specifica. La prima sarebbe se nell'organizzazione che sta assumendo il federalismo fiscale è prevista allo stato attuale anche una riorganizzazione della struttura del sistema elettorale, non su base nazionale ma a livello regionale o locale, cioè se gli attuali sistemi di elezione in province, comuni e regioni verrebbero mantenuti così come sono, se è prevista una modifica, magari anche facendo proprio alcune richieste come possono essere l'estensione del diritto di cittadinanza, di voto agli immigrati per le comunali o comunque elezioni locali. E seconda cosa, un attimo più specifica, se in questi progetti di riforma è prevista ad esempio l'abolizione di organismi come ad esempio le comunità montane, che finirebbero per essere un doppione di queste nuove forme di federalismo. Vorrei sapere da un lato quello che è l'evoluzione legislativa attuale, dall'altro qual è la tua opinione in merito.
Sì, confesso di essere impreparato a rispondere con certezza a queste ottime domande, e qui ci vorrebbe proprio un costituzionalista. Io, dunque, il federalismo fiscale non c'entra niente con questo, no? Quello che lei pone è un problema che avviene con il federalismo senza aggettivi, cioè con la ripartizione delle competenze. Allora, per quanto riguarda i sistemi elettorali, già adesso le regioni hanno una certa autonomia, gli statuti possono prevedere meccanismi di elezioni regionali diverse, e difatti ci sono già adesso, insomma, no? Elezione del presidente in via diretta dagli elettori oppure elezione del presidente in via mediata dal Consiglio. Quorum diversi, ci sono insomma già adesso spazi di autonomia abbastanza rilevanti. Per quanto riguarda invece la questione degli immigrati ammessi o non ammessi al voto amministrativo, ecco, questa è una questione su cui non mi sento di dire la mia con cognizione di causa. Ricordo che la Costituzione affida il tema dell'immigrazione allo Stato come competenza esclusiva, però un conto è l'immigrazione come flusso di entrata, un conto è il trattamento degli immigrati una volta che siano qui e che siano evidentemente regolarizzati. Il voto amministrativo comunque concettualmente viene dato all'immigrato che in qualche maniera si è integrato. Non so dirle se da questo punto di vista, penso che ci sia la possibilità anche di comportamenti autonomi da parte degli enti locali, ma il quanto onestamente non lo fa. Sì, il secondo punto, per quanto riguarda le comunità montane, lì il problema si è già posto, insomma, no? E non entra nel federalismo fiscale come rapporti tra centro e periferia, è un po' come la storia delle province che dovrebbero essere abolite, invece no, vengono mantenute, addirittura vengono aumentati il numero e i poteri. Sulle comunità montane si è formata una coalizione abbastanza forte che ha portato una loro diminuzione, no, perché c'erano casi scandalosi, insomma, di comunità montane sul mare con la collinetta. Quindi questi casi nel nostro Veneto, per esempio, no, c'è stata una riduzione, o è prevista una riduzione abbastanza drastica del numero delle comunità montane, però è al di fuori di questo disegno, è proprio una riorganizzazione che va perseguita già nell'ambito della legislazione vigente, senza bisogno di intaccare il federalismo fiscale. Credo che rimarranno, ma rimarranno in numero molto limitato e forse in qualche regione potranno anche essere eliminate. Comunque le comunità montane non hanno la protezione costituzionale che hanno invece le province, no? Perché sulle province, effettivamente, per abolirle, una volta che è stata fatta la riforma del titolo V che parla esplicitamente delle province, bisogna passare attraverso la riforma costituzionale per abolirle. Le comunità montane non hanno questa protezione, quindi potrebbero essere eliminate anche con legge ordinaria.
La domanda serve su questo argomento, comunità montane, cioè non comunità montane, nel momento in cui si decentrano funzioni di amministrazione a soggetti periferici, se il numero di soggetti periferici è molto elevato, c'è un maggior rischio di duplicazione di costi, di funzioni. Ad esempio, penso ai comuni piccoli che sono infinità, forse avevano senso un po' di tempo fa. Adesso i trasporti che ci sono, con i mezzi che ci sono, forse hanno meno senso. Forse in quel caso lì, dal punto di vista della legge sul federalismo fiscale, si potrebbero introdurre diciamo, surrettiziamente degli incentivi ai comuni per gestire alcuni servizi decentrati in maniera comune. Cioè, può anche non essere determinante il fatto che tre comuni spariscono e diventano comune solo, però se l'80% dei servizi che questi tre comuni gestiscono, per come sono fatte le norme sul federalismo o per come gli arrivano i soldi, sono incentivati a gestirle in maniera unitaria, forse si ottiene per via traversa un obiettivo che per via politica o dei tre comuni non ci si arriverebbe mai in Italia. C'è qualcosa di tipo?
Dunque, questo sì, questo è quello che ho contemplato nel disegno di legge, cioè forme di premialità per favorire le unioni e le fusioni di comuni. Quello di comuni è sì, sì, è croce Letizia.
Adesso deve mettere il suo dopo.
Sì.
Certe leggi vengono a favore del cittadino. Da noi l'acqua si paga 20 centesimi al metro cubo. Negli altri comuni più grossi, dobbiamo per forza associarsi, si paga 101,20 euro il metro cubo. Ma di conto sono 6 volte tanto. Ecco il vantaggio che avremo noi di un accorpamento.
No, dicevo, i comuni sono croce ed elizia della nostra storia nazionale, già con Regno d'Italia e continuo con la Repubblica Italiana, perché da un lato sono proprio il fondamento della vita collettiva, no? E il sindaco è il referente dei cittadini, anche quando non ha competenze, qualcosa va male, vanno dal sindaco a protestare, questo non importa testimonianza. Quindi dico qualcosa che fa parte della nostra identità. Dall'altro lato, chiaramente sono stati superati, no, in gran parte dall'evoluzione dei servizi che ormai richiedono di essere organizzati su base industriale, su larga scala, con capacità manageriali. E quindi c'è questa continua spinta, no, a aggregazioni, però i passi avanti sono molto, molto rari. Qui abbiamo la telenovela di Abano e Montegrotto, no? Insomma, si va avanti da anni. Ecco, allora, da questo punto di vista il principio viene ribadito ed è espressamente previsto che ci siano delle forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva. E qui, se c'è la volontà politica, potrebbe essere veramente la volta buona per ottenere delle aggregazioni. Devo dire che ho notato con sorpresa piacevole che anche dal basso stanno insomma creandosi forze a questo riguardo, e difatti una conferenza fatta in un paese del Trevigiano mi sono trovato di fronte a questa mappa, una proposta politica che pareva mettesse assieme sia la Lega che il Partito Democratico sulla riorganizzare la provincia di Treviso su 10 città della marca trevigiana, adesso i comuni non so, ma insomma immagino che siano perlomeno 10 volte tanto, quindi potrebbe esserci effettivamente in questa atmosfera politica e con degli strumenti che il disegno di legge prevede, potrebbe esserci una spinta adeguata alle fusioni.
Io avevo una domanda, cercato un chiarimento. Nella sua proposta, diciamo, della, di cui lei ha detto non sono convinto della proposta di Calderoni sul destinare statalmente lei ha detto la sua proposta, se doveva essere più chiaro, io non ho ben capito.
Sì, allora, proposta Calderoni, sì. Allora, la proposta nel disegno di legge dice, no, arriva alla Regione Veneto un fondo per le province venete e un fondo per i comuni veneti, con la ripartizione fatta dallo Stato in base a certi indicatori, no, la dimensione demografica, le caratteristiche orografiche, sociali, eccetera. Dopodiché, dice il progetto di legge, la Regione, d'accordo con gli enti locali, può cambiare questa ripartizione. Però questo contraddice un principio di logica. Se io sono un comune veneto che mi trovo assegnate 100 di risorse nella ripartizione statale, no? Non potrò mai accettare. Se sono un sindaco, so bene che se accetto non verrò rieletto dai miei cittadini, se ne fanno di un sindaco che non riesce neanche a difendere quello che lo Stato gli ha riconosciuto. Quindi ci sarà la paralisi decisionale, quindi quello che verrà fuori quello che lo Stato ha deciso. Allora, da questo punto di vista lo Stato non è in grado di decidere bene, perché insomma sono 30 anni che no, si cerca di capire la curva U di servizi, il costo standard dei comuni, i trasferimenti basati. In realtà si va per spesa storica e per tiramenti di giacca, non c'è nessuna razionalità nei trasferimenti che lo Stato fa ai comuni. Da questo punto di vista la speranza di un miglioramento riposa proprio nella ipotesi di trasferire a livello regionale la ripartizione, ma per trasferire a livello regionale i giochi non devono essere fatti. Ecco perché la proposta è alternativa, che ci sia il fondo per le province venete indistinto, il fondo per i comuni veneti indistinto. Dopodiché regione, province e comuni si trovano insieme in questo organismo, no, paritetico, che è la consulta dell'autonomia o consiglio o conferenza delle autonomie, e decidono come fare la ripartizione. Naturalmente, devono esserci questi criteri e verranno comunque elaborati, saranno quei criteri che eviteranno, no, che poi ci sia l'accordo politico bilaterale tra il sindaco e l'assessore, perché comunque dovranno essere trovati criteri.
Quindi sono da decidere.
Sono da decidere.
E un'altra cosa che prima, anche qui non ho ben capito, lei parlava di regione istituto speciale, no?
Sì.
Che quindi non partecipano a, diciamo.
Non sono toccate da questo disegno di legge se non in via collaterale. C'è un.
No, okay. Ma dicevo, la regione ordinaria dà dei soldi a, diciamo, per solidarietà, alle situazioni più disagiate. Una regione sociale invece non partecipa neanche.
No, è previsto, appunto, non si è arrivati a eliminare la ragione dell'istituto speciale come era l'auspicio diffuso, ma perlomeno si sono smussati gli angoli stabilendo che anche le regioni a statuto speciale devono partecipare. Vi leggo il passo. Le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti consentiti dai rispettivi statuti speciali, quindi vedete che già ci sono dei paletti che sono le regioni stesse a fissare, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio di diritti e doveri ad essi derivanti secondo criteri da definire. Questo è esattamente il testo. Dopodiché naturalmente sono previsti anche possibilità di dare più funzioni anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, e a fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alla regione Statuto Speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, i decreti legislativi definiranno le modalità di finanziamento attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise. Per cui insomma qui c'è dentro tutto e il contrario di tutto. Può finire con una chiamata in causa all'insegna della solidarietà che riduce i dislivelli, così come invece può succedere che si diano nuove funzioni ma lautamente pagate attraverso una compartecipazione alle accise, per cui i differenziali tra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario rimangono o addirittura si accentuano. Da questo punto di vista vi dico un episodio che mi pare sia illuminante. Le regioni a statuto speciale non sono tutte uguali, no? Il Friuli è un po' meno speciale di altre, è speciale rispetto al Veneto, ma è un po' meno speciale rispetto ad altre regioni. Ecco, specialissimo il Trentino Alto Adige, che però insomma fa effettivamente storia a sé, essendoci di mezzo un trattato internazionale, e poi insomma la vera regione speciale è la Sicilia, la quale trattiene il 100% dei gettito, in cambio però di tante competenze che doveva fare con quei tributi, che è tipicamente l'istruzione, che è la funzione più costosa, no, dell'apparato statale, e appunto si è tenuto i soldi ma non ha fatto l'istruzione. In questo i testimoni dell'epoca mi dicono, perché sono cose che non si leggono sui libri insomma, no, ma che si sentono attraverso la tradizione orale, la Sicilia è stata aiutata dal Ministero della Pubblica Istruzione, perché per gli alti burocrati, no, cedere un po' di potere è l'inferno, è una dannazione, no? Quindi siccome non pagano loro, pagano i cittadini italiani, quindi l'istruzione è stata tenuta a spese dello Stato in Sicilia, perché così faceva comodo ai siciliani, ma così faceva comodo anche agli altri burocrati del Ministero. Ecco perché, no, nel federalismo bisogna sempre ricordare che c'è anche la resistenza dell'apparato centrale che non ama cedere funzioni.
Volevo fare una domanda per quanto riguarda, cioè, poco tecnica. Per quanto riguarda il concetto, l'hai risposto all'inizio, quello hai la bicicletta nel superare,
sì.
Ecco, possiamo essere sufficientemente sicuri che questo concetto funzioni anche nelle realtà che diciamo hanno dei problemi al giorno d'oggi? Magari può funzionare al nord, ma le realtà che sono già in crisi magari questo concetto può non funzionare. O per essere più specifico alla domanda, cioè quali potrebbero essere delle caratteristiche locali o realtà locali tali da rendere questo concetto non solo improduttivo ma controproducente, per esempio?
Allora, è effettivamente l'aspetto preminente di quel nodo nord-sud che è il nodo principale della questione, no? Ed è chiaramente necessario un periodo transitorio e anche uno sforzo addizionale. Se si vuole che il federalismo attecchisca e non abortisca, bisogna essere pronti a fare uno sforzo ulteriore per il sud, proprio per accompagnare. Allora, vediamo di capire questi due concetti. Il sud, vi dicevo, naturalmente è una sintesi rozza, ma credo insomma che dipinga la realtà, è caratterizzato da una spesa locale fatta essenzialmente di spese per il personale e poche spese extra, perché non rimangono più soldi per dare i servizi ai cittadini. Quando parliamo di spesa per il personale, parliamo in gran parte di personale di ruolo, che non può essere licenziato. Bisogna togliersi dalla testa che possa essere licenziato. Quindi si può giocare solo sul turnover. No, man mano che se ne vanno non vengono riempiti i vuoti e la situazione si riequilibra, ma questo richiede tempo. In più a voi avete tutta una cultura che è abituata a governare in un certo modo e che non cambia da oggi al domani. Ecco perché è inevitabile un periodo transitorio, e in questo periodo transitorio è inevitabile uno sforzo di accompagnamento eccezionale. Allora qui i numeri sono essenziali. Noi abbiamo probabilmente, direi quasi con pratica certezza, per l'ultima volta un forte aiuto da parte dell'Europa, no? Si va ancora fino al 2013 con fondi strutturali, dopo li perderemo perché con l'allargamento dell'Unione Europea non siamo più noi l'ultima ruota del carro, ci sono altri paesi che stanno peggio, quindi i fondi verranno dirottati in quella direzione. Già adesso l'Abruzzo non c'è più, per dire, no? Perché c'è queste... Si pensava anche di portare a casa meno di quello che si è portato a casa, si pensava che anche la Puglia venisse tagliata fuori. Vabbè, allora questa è l'ultima occasione. Mettendo assieme i fondi europei, i fondi di cofinanziamento nazionale che le regole europee richiedono, no? L'Europa mette 50, il governo nazionale deve mettere altri 50, e altre assegnazioni già previste ma non ancora erogate, si può fare un piano di 100 miliardi nel giro di quasi 4-5 anni, che potrebbe rappresentare proprio l'elemento capace, insomma, di traghettare il Sud, no, dalla situazione attuale a una situazione di autonomia responsabile. Quindi questi sono gli elementi in gioco. Il federalismo è una scommessa soprattutto su questo fronte, e il fatto che sia una scommessa difficile lo vediamo da una osservazione che non ho sentito affiorare in tanti dibattiti. Il federalismo, cambiando un po' le regole del gioco, cambiando la cultura politica, può essere l'occasione giusta, non è come il surfista che aspetta l'onda per riuscire, o chi fa sì, sa che insomma bisogna sfruttare le cunette. Ecco, il federalismo rappresenta questa cunetta su cui lanciarsi verso nuove direzioni. Però già adesso, se voi riflettete, cosa impedisce allo Stato di cambiare i trasferimenti e di non darli più secondo la spesa storica ma secondo il costo standard? Se non lo fa è perché non ha la forza politica di farlo, e non è che questa forza politica arrivi nell'arco di una notte serenamente e senza colpo ferire, solo perché si dice beh, adesso facciamo il federalismo fiscale. Quindi il fatto che si sia in questi problemi vuol dire che ci sono forti resistenze da vincere, che resteranno tali e quali resistenze da vincere anche una volta che cambieremo l'intitolazione e parleremo non più di trasferimenti ma parleremo di federalismo fiscale. Bene, no, ecco.
Per quanto riguarda gli apporti tra regioni di Alto Adige e di Veneto, mi ricordo che un anno fa circa, o forse 2 anni, la provincia di Trento aveva stipulato un accordo con i comuni del Verunese e Limitrofi per finanziare alcune opere pubbliche a spese della provincia di Trento. Pensavo che questo tipo deve essere un buon mezzo per ridurre anche l'ostilità, diciamo,
dei comuni. Certo, non sapevo di questo esempio, mi pare un ottimo esempio. Non possiamo che auspicare che si vada avanti in questa direzione, anche se non credo che si possano fare molti passi avanti. No, io credo che la situazione possa essere mitigata sostanzialmente se c'è un intervento dello Stato e della Regione che, mettendo insieme le forze, prevedono una serie di provvidenze e di normative specifiche per i comuni, no, del Veneto, che sono confinanti con le regioni di statuto speciale. Non vedo altra soluzione. Il resto sono gesti di buona volontà che, per carità, meritano l'applauso, ma non credo che si possa andare molto in là. Bene, grazie dell'attenzione.
Con polemiche volentissime poi dalla parte dei trentini, che non vogliono dar soldi al Veneto neanche.
È chiaro che insomma no. qualche gesto di buona volontà c'è, ma non è che si possa andare molto in là.
Subito dopo il referendum di Lamon e altri piloti comuni volevano venire col Trentino, allora per tentare di smussare un po' gli angoli hanno fatto questo accordo, non so poi se si realizzi, perché
le firme sono ancora stati pagati. Allora...
Ecco, lo ringraziamo moltissimo per quello che ci ha detto, per come l'ha detto, per la pazienza che ha avuto nelle richieste. Le domande sono state numerose, mi fa piacere, così è stato un argomento molto, molto sentito. Volevo solo aggiungere che i comuni che si accorgono domenica hanno fatto il referendum nella Valle di Ledro, provincia di Trento appunto, in cui 7 comuni hanno votato per l'aggregazione, tutti e 7 in un comune unico, e con una partecipazione molto alta di votanti. Questo però è circa il 80% dei partecipanti e la votazione è ridotta alla media di 80% dei votanti che erano favorevoli, più o meno. Ma questo mi ricordo Nils Sole Novi, tutto sommato, perché nel ventennio erano anche accorpati molti comuni, dall'alto, non dal basso, ma comunque accorpati, che dopo nel 46 sono tornati tutti ad essere autonomi, perché erano stufi di stare insieme ai vicini. Ma speriamo che questa volta
sia... Ma Napoleone quando
ha anche Napoleone, sì.
Ma quando il paese erano ben tre vicinie, con tre Maria...